quanta gioia mi senti in del cuore, a parlare dei bei tempi lontani. Questa sera la mia fantasia, la gran nostalgia del vecchio Milano.
Il 14 di novembre del 2015 è il compleanno di Milano e le candeline sono 2598. È bene festeggiare questo compleanno spegnendo le candeline in quella zona ovale dove Milano è nata. Più precisamente è un ovale che ha come centro Piazza della Scala ed è un ovale di 350 metri per 300. Il recinto era di biancospino, l'Andreghè è il posto sacro. 14 novembre a me piacerebbe fare un giro da quelle parti e mia intenzione è ripercorrere questo recinto sacro, che in questo caso è un'elisse, e girare in senso orario. Vorrei portarvi con questa mia escursione a conoscere questo recinto.
Ma che bella la piazza del Don con la luna che in ciel la te fa dell'anfiù. Milano, di te sembra Milano.
Ricordiamoci che per seguire questo viaggio che ci mettiamo a compiere è bene avere a disposizione e procuratevi una cartina topografica di Milano, dettagliata almeno nella zona attorno alla Scala. La casa del Parini, dove c'è il passaggio tra Palazzo Belgioioso e Palazzo Meda, fino al 1930 una lapide ricordava che lì era esistita la casa del Parini. Belgioioso, il giovane signore, personaggio non sempre accarezzato dai versi da del giorno, sarebbe stato il Belgioioso. Questi, con un gesto degno di lui, aveva voluto costruire una casa per il Parini. Manzoni, che era poeta suo di rimpettaio, invece la casa se la comprò, sia pure a rate. Se questo lato della piazza oggi c'è un enorme disco di bronzo ramato, scolpito da Arnaldo Pomodoro nel 1980. A oriente c'è il Tempio del Sole. In epoca romana, sul luogo dell'attuale chiesa di San Babila, che è qui vicino, sorgeva un tempio dedicato, pare, ad Apollo, un dio che amava particolarmente l'armonia e la bellezza. Fu poi San Babila, vescovo milanese, a trasformare il tempio in luogo di culto cristiano. Nell'undicesimo secolo sorse l'originaria basilica, chiamata allora Ad Concilium Sanctorum, perché l'antico punto di raduno di credenti. Il nostro giro parte dal punto più orientale dell'elisse. Poco oltre, in questa direzione, era collocato un tempio dedicato ad una divinità solare. Si trovava nell'attuale piazza San Babila, come documenta un simbolo sul basamento del monumento. In questo luogo fu poi eretta la famosa porta orientale. Si noti, orientale rispetto al santuario celtico. In relazione alla città romana si troverebbe a nord-est. San Babila. Dalla piazza Meda, guardando a est, è visibile piazza San Babila, dove una colonna sostiene un leone di pietra. Nell'antichità c'era un tempio dedicato ad Apollo. Qui si trovava anche la porta orientale. Nel XVI secolo essa venne ricostruita in zona più periferica, mantenendo lo stesso nome, mutato poi in Porta Venezia. La colonna del leone. La colonna è opera di Giuseppe Robecco del 1626. Il leone sulla colonna è l'emblema araldico del sestriere di Porta Orientale. Leone rampante nero su campo bianco. venne ridotto a pezzi durante il bombardamento del 7 agosto del 1943. Fu allora raccolto, pazientemente ricomposto e ricollocato sulla sua antica colonna. Ma la coda non fu più ritrovata e il povero felino ha un aspetto molto mesto. La libreria Oepli ha la sede nell'omonima via. Librerie come queste conservano le antiche tradizioni. Già un tempo erano considerate cenacoli dell'arte e della cultura. Chiunque può entrare e sfogliare i volumi, prendendo una rapida visione delle vecchie edizioni e delle novità degli ultimi premi letterari. Palazzo Marino. Oltre la piazza San Fedele, col monumento a Manzoni, si vede il retro del Palazzo Marino, che ha il fronte sulla piazza della Scala. Fu eretto da Galeazzo Alessi per conto del commerciante genovese Tommaso Marino. Trasferitosi a Milano nel periodo della dominazione spagnola, egli accumulò in breve favolose ricchezze con l'appalto delle gabelle. Via Agnello. Fin dai tempi antichissimi, la via ha assunto questo nome da un rudimentale basso rilievo raffigurante un agnello, ora sistemato al civico numero 19. Procediamo a zigzag. Qui non c'è quasi più traccia dell'antica Alisse, soprattutto a causa della ricostruzione seguita alle devastazioni belliche. Via Agnello, situata radialmente rispetto a Piazza della Scala, volge in direzione est-sud-est. L'archeoastronomia ci dice come appariva il firmamento degli antichi Celti quando scrutavano il cielo prima dell'alba in questa direzione. E così dice: a Samain nel 500 avanti Cristo. Ecco come il cielo notturno poteva apparire in direzione est-sud-est. Il metodo delle levate eliache, cioè quelle del Sole, è molto efficiente in quanto permette una valutazione indipendente ed univoca, entro qualche giorno, su un vasto territorio del periodo in cui una determinata festa doveva avere luogo. Il giorno di levata eliaca, dipendendo poi dalla latitudine del luogo, varia di circa un giorno per grado di latitudine, salendo da sud a nord nell'emisfero boreale. Le levate eliache delle stelle potevano essere comodamente previste con notevole anticipo, il che rendeva facile iniziare per tempo i preparativi necessari allo svolgimento di una determinata festa.
Ma che bella la piazza del Ponto, la luna che in ciel, la testa dell'anfiù.
Dalle nostre simulazioni, che tengono conto di tutti i problemi connessi con il calcolo e la visibilità della levata delle stelle, è risultato che Antares sorgeva con il sole attorno al 16 di novembre, Aldebaran il 7 giugno, Capella il 18 marzo e Sirio il 25 luglio. Queste date sono riferite a una latitudine tipica dell'Europa centrale di circa 47 gradi a nord, ma per il 500 avanti Cristo e sono espresse rispetto al calendario giuliano. A conti fatti, a Milano, 45 gradi di latitudine, non 47, l'anno celtico iniziava due giorni prima, circa il 14 novembre. Ecco il compleanno. Una data che talvolta coincide con l'inizio dell'anno liturgico della Chiesa ambrosiana. L'orientamento è calendario astronomico. Una visione ipotetica del santuario celtico nell'area della Piazza della Scala sono indicate le levate eliache di Capella, di Deneb a nord-est, di Antares a sud-est e dei soltizi d'inverno ed estate. L'asse da via Boito in direzione via San Raffaele coincide con la direzione della levata eliaca d'Antares della costellazione dello Scorpione, ossia quel punto dove l'astro faceva la sua comparsa nel cielo prima del sorgere del sole durante la festa di Samhain. Questa festa era la principale dell'anno celtico, perché segnava la fine dell'anno e l'inizio dell'anno nuovo, ma con un intervallo fuori del tempo in cui gli esseri umani venivano in contatto con l'altro mondo, il Sid. Nel VII-VI secolo avanti Cristo, la levata eliaca di Antares si verificava intorno all'11 novembre, rimasta poi nel calendario cristiano come l'estate di San Martino. Da quanto sopra si può dedurre che l'anno celtico iniziava attorno al giorno di San Martino, come fino a poco fa avveniva anche l'annata agraria. Alcuni angoli. Osservando le piante 7-8 centesche della città, l'ellisse non è proprio ben delineabile. Si nota però la differenza della struttura viaria tra l'area dell'ellisse e il resto della città, che è evidenziata dagli angoli retti che alcune strade formano sulla presumibile linea dell'ellisse. La ricostruzione, che mi è sembrata la migliore, considera l'asse minore dell'ellisse coincidente col cardo e l'asse maggiore passante per gli sbocchi sull'ellisse delle vie Lauro e Agnello. La lunghezza dell'asse maggiore è determinata dalle intersezioni con la via Boito e con la breve via che collega via Marino e via Agnello. La lunghezza dell'asse minore, dall'intersezione con la via San Protaso e con lo sbocco di via Morone. L'asse maggiore risulta di 400 metri circa e quello minore di 360 metri circa. La via San Raffaele. Anche in via San Raffaele non è facile ravvisare il contorno dell'ellisse, ma la direzione nella strada suggerisce l'esistenza di una traccia ad essa perpendicolare, che è appunto il contorno scomparso. La cosa si ripete per le vicine vie Agnello e San Radegonda, tanto che è possibile ricostruire la curvatura dell'antica struttura. La chiesa di San Raffaele. La chiesa risale al X secolo, ma fu ristrutturata da San Carlo e caratterizzata dalle teste barbute d'erme colossali, che corrispondono alle tre navate interne. L'edificio si trova in un'area di feroce sfruttamento edilizio ed è periodicamente minacciata dalla speculazione. Fin dal 1902, quando si temette la distruzione a favore dei vicini magazzini Bocconi, che ora è la Rinascente.
Ma che bella la piazza del Bon con la luna che in ciel la testa dell'anfiù.
La galleria, il tradizionale salotto di Milano, rappresenta il centro di ogni manifestazione della via cittadina. Nei suoi ristoranti hanno fatto circolo i più bei nomi della letteratura e del giornalismo. Più di 100 anni fa, il grosso complesso denominato Coperto del Figini fu abbattuto dall'architetto Fabio Mengoni per costruire la galleria. Oggi traccia nell'antica ellisse fonte di pace e serenità e fu cancellata. Alla vigilia dell'inaugurazione il progettista morì dopo un volo di 50 metri. Qui infierirono poi anche i bombardamenti aerei durante il secondo conflitto mondiale. Ecco cosa succede quando si tocca i confini sacri. Sotto le corna. La galleria è a forma di croce. L'asse maggiore che va da Piazza della Scala alla Piazza del Duomo, l'altro è in direzione est-ovest. Su quest'ultimo, nella direttrice di Torino, troviamo un mosaico raffigurante un toro. È costume dei milanesi, e non solo loro, fare una rotazione tenendo il tacco della scarpa fisso sul basso ventre del toro. Si dice che sia di buon auspicio, fonte di ricchezza e fecondità. Forse è solo una superstizione, ma è tanto radicata che potremmo metterla in relazione con una sorta di energia positiva emanata dal sacro recinto che percorriamo. Nel vano tentativo di contrastare l'usanza, 30 anni fa il mosaico venne rifatto nella zona più usurata. L'animale divenne un bue e di toro sono rimaste solo le corna. Più di 100 anni fa, in questo punto, si trovava una via dal nome curioso, i Due Muri. Via Due Muri. Nel 1928 è stato suggerito che il centro preromano andava cercato nell'area intorno alla scala, per motivi più che altro toponomastici. Via dei Due Muri si riferiva forse ai muri affiancati, quella dell'area preromana e della successiva città romana. Leopardi, Giacomo Leopardi, in una casa che già sorgeva su quest'area dimorò. Una lapide ricorda che qui dimorò Giacomo Leopardi. Il suo nome si aggiunse a quello d'altri importantissimi poeti che vissero e lavorarono presso il nostro percorso, il Parini, Monti, Foscolo e Manzoni. Nell'Ottocento l'energia positiva del sacro recinto favorì lettere e arti. Pensiamo anche a Verdi e alle altre menti sublimi che presentarono le loro melodie alla Scala. Lo scavo di via Grossi. Non essendo stato rinvenuto in generale materiale antecedente al secondo secolo avanti Cristo, è molto improbabile che il sito fosse stato occupato prima di tale data. Si propone la seguente datazione: costruzione di un edificio del primo secolo avanti Cristo. L'area era forse all'esterno dell'insediamento pianificato più antico, ma venne inglobata dalla città quando vennero costruite le mura tardo-repubblicane. Lo scavo di via Grossi è stato effettuato per creare un foro di areazione per la metropolitana. È profondo 18 metri e ha permesso un'accurata analisi stratigrafica. Un altro pozzo lo si trova all'estremità opposta dell'ellisse, quella in via Romagnosi, ed uno ancora più a nord, quello in via Croce Rossa. L'azienda della metropolitana milanese ha pubblicato una ricca documentazione. Yeah.